Allora Gianmarco, se oggi... Aspetta, ferma un attimo. Allora, sangue freddo. Se non dovesse andare il computer, oggi i suoni li fai tu. Te la ricordi la sigla? Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Ok, ci siamo, lo stacco. Pa-pam pam, pa-pam pam, pa-pa-pa pam. Ok, perfetto. Non dovesse andare, dovremmo avere tutto. Allora, incrociamo le dita, comunque vada. Andrà tutto bene, vai. È andata, meno male.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 7 minuti, eccoci qua ascoltatori, buongiorno, che sollievo, che liberazione con i suoni in sottofondo che sono un po' la coperta di Linus di ogni radiofonico. Ieri è stata dura, è stata complicata, oggi speriamo vada un filo meglio. È giovedì, sì è giovedì, è il 2 di luglio, penultima puntata della stagione del Demone del Tardi e allora andiamo a cominciare, cominciamo come sempre dalle prime pagine che anche oggi risultano ancora piene di giudici e di Berlusconi. Che meraviglia, sembra di tornare giovani, paiono gli anni 90, Silvio, le toghe rosse, mancano il karaoke di Fiorello, i Tamagotchi, le Spice Girl e poi sarebbe un tuffo nella tavola blu della nostalgia canaglia. Ma va bene, andiamo a vedere piuttosto che cosa si dice. Ancora una volta gli schieramenti formati. Da una parte chi conferma le accuse a Silvio, dall'altra parte invece chi assolve con formula piena proprio Silvio, ma per avere un parere super partes, equilibrato ed equidistante, Libero oggi chi intervista? Intervista Briatore. Evidentemente Previti ci aveva la segreteria telefonica e Bondi aveva Giudo, però attenzione perché Briatore è persona competente sul tema, perché lo dice lui, ha in ballo un processo in cui gli imputano 3 milioni e 600 mila euro di evasione dell'IVA e quindi da persona competente non si limita a valutazioni di natura tecnico-giuridica, ma offre della sentenza di condanna a Berlusconi e del suo stesso processo anche un interessante lettura sociologica. Perché? Perché vengono processati lui e Berlusconi? E la risposta è per invidia sociale. Se hai successo in questo paese, sei un poco di buono, spiega Briatore. Se sei ricco, ti tirano le pietre, e quindi che ingiustizia però. Con tutto quello che i ricchi hanno fatto per i pezzenti in tutti questi anni, sono arrivati pure ad aprirgli le stanze lussuose delle cliniche private, e loro, gli ordinari, li ripagano così. Altro che processati, andrebbero risarciti. E infatti, sembra stia andando a gonfie vele la campagna lanciata proprio da Libero per Berlusconi, senatore a vita. Oltre 100 sottoscrizioni all'ora è il titolo squillante. Ecco, forse visto il tema, squillante non è esattamente l'aggettivo giusto, ma vabbè. Comunque, si è detto che questa è una forma di risarcimento doverosa, un sacrosanto principio di equità, un principio che dovrebbe anzi essere esteso a tutti coloro che hanno subito torti dalla giustizia. Quindi al prossimo giro, via la campagna per lo zio Michele di Avetrana, senatore a vita, magari insieme a Rose e Olindo, che sarebbero la prima coppia di senatori della storia della Repubblica. Roba perfetta per i tabloid e anche un riconoscimento importante ai valori della famiglia tradizionale. Intanto, uscendo dal contesto giudiziario, si annuncia all'orizzonte un'importante, importantissima novità legislativa, e allora andiamo a sentire di che si tratta direttamente dalla voce del suo stesso promotore.
Però non c'è il pestaggio più grave o l'insulto più grave rispetto a un altro, perché allora a questo punto noi presentiamo un bel disegno di legge contro l'eterofobia, perché se vengo preso a schiaffi io non vedo dove sia la differenza rispetto a che venga preso a schiaffi qualcun altro, quindi...
Ecco, qualcuno potrebbe obiettare che se venisse preso a schiaffi lui piuttosto che qualcun altro, una differenza di natura, magari anche solo ideologica, ci sarebbe, ma comunque l'avete sentito. Salvini lancia la legge contro l'eterofobia, e l'avete ascoltato il ragionamento perfettamente cartesiano. Se si deve fare una legge contro l'omofobia, allora si deve fare una legge anche contro l'eterofobia. Non fa una grinza, par condicio. Per esempio, se c'è una legge contro la mafia, allora ci vuole anche una legge contro l'antimafia, altrimenti si sanciscono dei privilegi. E visto che c'è la legge contro la corruzione, sarebbe importante fare anche una legge a favore della corruzione, altrimenti che giustizia è? Quindi, ricapitolando l'intensa attività parlamentare di Salvini, l'altro ieri ha fatto il post sul gatto arrosto e ieri la legge contro l'eterofobia. Mannaggia, potevamo avere Elon Musk che ha inventato l'auto senza pilota e invece ci dobbiamo accontentare di Salvini che inventa l'eterofobia. Però ieri ha fatto pure gli straordinari, perché ha postato anche la fotina della buonanotte, uno splendido collage di micioni accompagnato dalla scritta "La buonanotte è più serena", con alcune delle bellissime foto dei vostri bimbi felini che avete inviato. L'italiano è un po' stentato, ma vabbè, grazie, segue cuoricino e soprattutto lo slogan "Viva i gattini". Questa volta il salto quantico è da prima gli italiani a prima i gatti soriani, quindi non c'è niente da fare, ogni mattina un social network si sveglia e deve correre più veloce della nuova cazzata di Salvini, che magari non sta facendo ricchi gli italiani, ma ha fatto perlomeno ricco il Papete, più 700.000 euro di guadagni, raccontano oggi i giornali, in un momento così difficile per i titolari degli stabilimenti balneari. Se non altro, il Papete si dimostra particolarmente in salute, come diceva il vecchio Stark, probabilmente tutti gli stabilimenti balneari quest'anno saranno costretti ad incassare quello che avevano dichiarato l'anno scorso. La crisi economica invece picchia duro, durissimo, sui principali riferimenti ideali di Salvini. Da una parte Lourdes, in grave crisi per assenza di pellegrinaggi, dall'altra Pizza Hut costretta a dichiarare fallimento. Devono essere giorni piuttosto difficili per il capitano. Se fallisce Lourdes in qualche modo se la cava, ma se fallisce Pizza Hut non so davvero se ce la possa fare. Comunque, a dare una mano alla sua sopravvivenza ci pensa per fortuna il governo, che all'insegna del motto un litigio al giorno toglie il coronavirus di torno, torna a dividersi un'altra volta, questa volta sul codice degli appalti. Caspita, se varassero il bonus scazzi farebbero davvero i miliardi, invece per ora si limitano a fare casino. Oggi peraltro su un altro fronte si torna a parlare anche del caso Regeni e della possibilità di richiamare l'ambasciatore. Ma perché? In fondo l'Egitto si era dimostrato così collaborativo, aveva fatto così bene. Ma comunque si chiede alla Farnesina di battere finalmente il pugno sul tavolo. E chi c'è alla Farnesina? Ah già, c'è Di Maio. Quindi Di Maio contro Al-Sisi. Bella, bella sfida. È un po' come se per combattere Darth Vader noi schierassimo Pinky Winky. Ma non facciamo delle comparazioni ingenerose, anche se in questi giorni va molto, moltissimo la pubblicità comparativa. L'avete sentito dello spot della Calabria che invita tutti gli italiani a non andare a Jesolo, perché a Jesolo beccate il virus, ma ad andare in Calabria. Reazioni furibonde, veneti furiosi. Si attende a breve la dichiarazione di Zaia, che li abbiamo visti tutti i calabresi mangiare i veneti vivi, ed è in preparazione lo spot di risposta in cui si invita ad andare a Jesolo perché nelle acque della Calabria è pieno di sommozzatori dell''ndrangheta che ti sparano con la fiocina e poi ti vendono a trance al mercato del pesce di Platì. A proposito di pubblicità comparative, il campione assoluto, il sindaco di Sesto San Giovanni, che ha pubblicato questo spot comparativo mettendo a confronto la vigilanza urbana di Milano con la vigilanza urbana proprio di Sesto San Giovanni, ed è un confronto veramente impietoso. Da una parte si vedono i garruli vigili milanesi girare per le strade nulla facenti a bordo di monopattini, dall'altra invece su musica da A-Team ci sono i vigili urbani di Sesto che sconfiggono il crimine scendendo dalle macchine, mettendoli a terra come se fosse il puntatone dei puntatoni del telefilm poliziesco americano. E quindi mentre ci si domanda chi sarà stato, a chi va il merito di aver fermato il traffico di droga dell'ISIS sul territorio italiano, altro argomento di cui si scrive oggi sui giornali, beh, la risposta mi sembra evidente. Il merito credo che vada scritto, anche se tengono un basso profilo proprio a loro, ai vigili di Sesto San Giovanni. Sono le 8 e 16 minuti e adesso bando alle ciance, perché ci toccherà pure leggere qualcosa. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, this bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My most of Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. E allora, per prendere dell'ossigeno uscendo una volta tanto dai nostri territori, oggi nelle letture proviamo ad andare negli Stati Uniti, che stanno per esempio sulla prima pagina del Corriere della Sera, che nel titolo in prima mette insieme due aspetti: da una parte i contagi record, dall'altra il crollo di consensi di Trump, due temi che stanno insieme. A pagina 9 l'allarme di Fauci, rischiamo 100.000 casi al giorno, l'America che teme il 4 luglio con il record di contagi giornalieri, ieri 48.000, ma il presidente annuncia feste per l'indipendenza mai viste prima. Ah, tra l'altro, parentesi da segnalare, i compagni Sioux che scendono in campo di fronte al Monte Rushmore per impedire a Trump di andare a celebrare. Sioux contro Trump è veramente filmone da ribaltamento della storia che aspettiamo di vedere prossimamente anche su queste frequenze. Trump, che per fronteggiare l'epidemia confisca tutte le scorte mondiali che riesce a confiscare di Remdesivir, il farmaco dell'azienda farmaceutica Gilead contro Ebola e altri virus, che è stato sperimentato con risultati incoraggianti. Ma Trump, che sconta e sconta tanto la totale inazione, la sottovalutazione della pandemia, tanto che addirittura da media vicini come Fox News cominciano a circolare voci che parlano addirittura di possibile rinuncia alla prossima contesa elettorale. In realtà si tratta di vociare, non sarà così, ma andiamo a vedere che cosa scrive il corrispondente dagli Stati Uniti a proposito, Giuseppe Sarcina del Corriere della Sera. I sondaggi vanno di male in peggio e più Donald Trump si agita nel tentativo di recuperare terreno, più sembra perdere consensi, tanto che è cominciata a girare la voce, ripresa persino da Fox News, che potrebbe addirittura ritirarsi prima delle elezioni del 3 novembre. La prospettiva di una sconfitta non è mai stata così netta e l'esperienza di questi 4 anni di trumpismo insegna che è meglio non escludere nulla a priori. I numeri innanzitutto, il tabellino compilato dal sito Real Clear Politics, che calcola la media delle diverse rilevazioni, è spietato. A livello nazionale, il presidente è in ritardo di 9,4 punti percentuali sul candidato democratico Joe Biden. È vero che anche nel 2016 Trump fu sconfitto da Hillary Clinton nel voto popolare, ma lo scarto risulta pari al 2,1%, ora la distanza è quasi 5 volte più ampia. I segnali più netti arrivano proprio dai territori in bilico, quelli che potrebbero rivelarsi decisivi grazie al meccanismo del collegio elettorale. Il presidente viene eletto infatti dai delegati scelti dai singoli stati. Ebbene, in Florida Biden è in vantaggio con il 6,4%, in Pennsylvania con il 7%, in Wisconsin con il 6,5%, in North Carolina con il 3,2%, persino in Arizona con il 6%. Per Trump queste sono le percentuali di una disfatta e di un cappotto. Negli ambienti conservatori le preoccupazioni sono diventate ansia e poi aperto allarme man mano che il presidente collezionava strafalcioni nella gestione del Covid-19 e poi reagiva in modo controverso alle proteste per l'uccisione di George Floyd. I repubblicani certamente scrutano con grande attenzione i sondaggi, a cominciare da quei senatori che rischiano di essere travolti con il boss della Casa Bianca, ma l'opinione di gran lunga prevalente è che all'orizzonte non ci sia alcuna possibilità concreta di costruire da zero una candidatura alternativa a Trump. Lo conferma anche Grover Norquist, fondatore e presidente di American for Tax Reform, uno dei think tank più importanti di Washington. Norquist organizza una riunione settimanale con i principali centri studi della capitale e partecipa ad analoghe conferenze nei diversi stati. Conosce dunque gli umori dei dirigenti politici repubblicani a vari livelli. Questa storia del ritiro, dice, è stata messa in giro da poche figure di Never Trumpers emarginate dall'amministrazione. Non ci sono né i meccanismi né il consenso per immaginare di mettere in campo un concorrente diverso da Trump, e in realtà non ci sarebbero neanche i fondi, a meno che qualcuno riesca a immaginare che The Donald possa davvero trasferire i contanti raccolti finora, 225 milioni di dollari, a un altro candidato. Si ragiona dunque sul cambio di strategia, non sulla sostituzione del leader. Il fallimento del comizio di Tulsa in Oklahoma ha indotto Jared Kushner, genero e consigliere di Trump, a licenziare Michael Glasner, responsabile degli eventi elettorali. Al suo posto torna Jeff DeWitt, ideatore dei raduni del 2016. Quindi si allunga vertiginosamente la lista dei licenziati dello staff di Trump dal giorno della sua elezione in poi, ma soprattutto l'immagine che si palesa all'orizzonte non è tanto quella di un ritiro di Trump, bensì di un Trump barricato come i coniugi McCluskey sul patio della Casa Bianca, imbracciando la mitraglietta insieme a Melania per non far entrare nessun altro sul prato della sede presidenziale. Ci tocca a questo punto, per però per dovere, per statuto, forse sì, forse no, ma mettiamola così, tanto è la penultima puntata, andare a vedere anche il grande gelo a cui abbiamo fatto accenno in seno alla compagine governativa, ne scrive Repubblica, il malcontento di Zingaretti, i sospetti di Conte. Così vacilla l'asse portante del governo e Berlusconi nel frattempo, che sembra aver ritrovato agibilità politica grazie alla riabilitazione o alla campagna di riabilitazione in corso in questi giorni, annuncia anche la possibilità della terza via, di una rinnovata compagine governativa con dentro Forza Italia. Ma restiamo invece al grande gelo all'interno del governo. Stefano Cappelli sulle pagine di Repubblica, l'ultimo scambio di messaggi in chat è fresco ancora l'altro ieri, anche le telefonate continuano ad essere frequenti, ma nel rapporto tra Conte e Zingaretti qualcosa si è incrinato e per il governo non è una buona notizia. Conte è ovviamente il più determinato ad andare in fondo alla legislatura, restando dov'è Zingaretti, forse l'unico dirigente del PD contrario alla nascita del governo, è stato dal giorno dopo l'insediamento il suo più convinto difensore. Il conflitto tra i due pilastri della stagione giallorossa è un inedito, per ora è un gioco di scherma, ma l'allarme è salito a livello e dà l'idea di quanto faticoso potrebbe essere arrivare al 2023. Non è in discussione il sostegno del PD all'esecutivo, ma la mia lealtà, si è sfogato il segretario Dem, non può arrivare al punto di accettare che il governo non decida e lasci il paese andare a scatafascio. Zingaretti pungola per costruire non per picconare, dice, Conte non incassa, gli attacchi del PD e la voce che filtra da Palazzo Chigi stanno diventando un problema. Il primo reclama cosa ha ottenuto fin qui il PD dal governo, il secondo sbuffa il governo non può pagare le tensioni interne del PD. Insomma, siamo tornati in modalità casa Vianello, con questa diffidenza reciproca che ha ricominciato a soffiare dopo la fine del lockdown e ha come innesco ufficiale l'idea di Conte di convocare gli stati generali senza condividere il lancio dell'iniziativa né i suoi scopi politici con i partner di governo. Insomma, si annuncia l'ennesima estate calda sul fronte governativo. L'estate scorsa era stata quella del papete, per quanto riguarda il governo giallorosso invece non c'è ancora lo stabilimento balneare di riferimento, ma chissà, vedremo. Per il resto le cose interessanti, mannaggia lui, me le ha già lette tutte, Braga. Da segnalare, tornando sulla prima del Corriere, una suggestiva intervista al premier olandese Mark Rutte, che spiega come l'Italia debba imparare a farcela da sola. Ma non ci concentriamo più di tanto su questo, perché siamo arrivati praticamente già alla fine della puntata e quindi domani sarà il giorno dei saluti, il giorno dell'arrivederci, non solo per il Demone del Tardi ma anche per il giorno delle locuste con il professor Santoro, il professor Di Stefano e l'ultima grande fiaba della stagione di Andreone, il mago del favolone. Quindi io che faccio? Vado a salutarvi quest'oggi, chiudiamo con una canzone di quelle che fanno tanto rock and roll e rock and roll party d'altri tempi. Peter Zaremba, Love Delegation, questa canzone è Let's Have a Good Time. E cari ascoltatori, domani ci vediamo per i saluti. Intanto grazie anche oggi per essere stati con noi, una buona giornata a tutti da parte di Gianmarco Bacchi. Ciao.